cultura che non ti aspetti.
Buonasera, bentrovati, come state? Oggi giovedì 13 luglio, fa sempre caldissimo, l'eclissi se n'è andata e al microfono con voi anche quest'oggi Natascia Fioretti. E noi a K oggi parleremo di sport, lo faremo con due tagli, due sguardi particolari. Con Pippo Russo tra poco discorreremo di derive calcistiche a partire dal dilemma Infantino, resta o sarà costretto a lasciare la FIFA, e poi la notizia di cui si parla da qualche giorno, e cioè quella che Bezos e una cordata di imprenditori sono intenzionati ad acquistare il 30% e più del Liverpool, chiudendo la transazione più costosa di sempre. Per i pensieri in libertà invece, a proposito di sport, parleremo di equitazione oggi. I nostri cavalieri di punta svizzeri Martin Fuchs e Steve Gerdat sono questa settimana impegnati nei campionati del mondo ad Aquisgrana e ci si chiede: ma con questo caldo non sarebbe meglio fermarsi? Vale per i cavalli soprattutto e per i cavalieri anche naturalmente, ma è una domanda che possiamo allargare in questa invivibile estate a molte altre discipline sportive. E poi l'altra domanda naturalmente è: gli interessi economici, riusciamo a metterli da parte? Insomma, di questo parleremo più avanti. Protagonista di questa puntata questa sera però sarà anche la musica, come sempre. Questa sera avremo con noi il nostro ospite Carlo Bordone per parlarvi del cantautore musicista americano Lee Ranaldo, che con Lee Singer sarà protagonista di un incontro domani a Locarno, un incontro speciale che presenterà un progetto immersivo, e noi per saperne di più appunto chiederemo a Carlo Bordone. Io vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, lo 079 382 6765, e ora di iniziare noi come sempre lo facciamo in musica, questa sera con Meklit e la sua Abebaya Yosh.
I'm
17,6 minuti in punto e io allora voglio subito accogliere il nostro ospite, intanto ve lo presento, ma lo conoscete già, Pippo Russo, sociologo, saggista, giornalista italiano, insegna all'Università di Firenze, collabora con diverse testate, tra queste Domani, ma soprattutto è la nostra guida quando vogliamo avventurarci nell'universo calcistico. Pippo Russo, ben ritrovato!
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Allora, noi partiamo dalla notizia più recente, quella che sta facendo parlare in questi giorni, e cioè dell'intenzione di una cordata di imprenditori facoltosi di acquistare il 30% più del Liverpool. Detta così, magari superficialmente, questa notizia può non destare sospetti, ma Pippo Russo, c'è più di un elemento in verità in questa operazione che fa invece un po' arricciare il naso.
Sì, perché la cordata degli investitori è guidata da Jeff Bezos, che oltre a essere il fondatore, il proprietario di Amazon, è il quarto uomo più ricco al mondo, con una serie di interessi che non stiamo a enumerare e che a questo punto guardano anche al mondo dello sport, al mondo del calcio, come un interesse precipuo che può essere molto importante sia per una questione di ritorno economico, ma anche perché il calcio e lo sport di vertice in generale oggi sono una sorta di biglietto da visita tipico del club dei super ricchi, un ambiente anche dove si stabiliscono e si stringono relazioni e si fa alta diplomazia e alta finanza.
E l'altra cosa che faceva molto discutere è anche il prezzo, no? Che c'è, di cui si discute, insomma, di questa cordata per acquistare il Liverpool, che sembra un po' fuori di testa.
Ma guarda, sul prezzo si parla di una stima del 30% più che viene valutata sui 2 miliardi di euro. Si tratta dunque di una valutazione complessiva del Liverpool che si aggirerebbe intorno ai 6 miliardi di euro, che secondo me è anche in linea con quelli che sono gli standard, dei club della Premier League, che voglio ricordare, viene etichettata come la NBA del calcio globale, ma proprio perché parliamo di NBA, dobbiamo guardare a quella che è la notizia che è stata data proprio ieri, ossia il quasi avvenuto passaggio di mano dei Los Angeles Lakers a Joshua Kushner e a Bob Iger, che è l'ex amministratore delegato di Disney, per una cifra di 12 miliardi e mezzo di dollari, che corrispondono in euro a soltanto, fra virgolette, 10,8 miliardi. Quindi questo ci dice che intanto il calcio, un club calcistico di vertice rispetto a una franchigia di NBA, vale ancora soltanto la metà. Però ho l'impressione che questo gap verrebbe colmato, ma quando parliamo di congruità delle cifre e dei prezzi dobbiamo misurarci proprio con quegli standard. Uno sport che è sempre più per ricchi spettatori e per ricchissimi miliardari come titolari, come proprietari.
Ecco, sì, perché leggevo da qualche parte che, insomma, dopo anni in cui siamo stati abituati a vedere ricchi investitori sauditi e qatarioti appunto acquistare squadre di calcio e non soltanto, adesso arrivano i miliardari della Silicon Valley. Come dicevi tu, Pippo Russo, quindi un po' è come a dire che possedere una squadra di calcio prestigiosa come il Liverpool alla fine è un altro bel biglietto da visita per chi vuole, come dire, frequentare, ecco, avere certe frequentazioni. Tu dicevi giustamente anche avere certi legami o insomma guardare anche a nuove relazioni, interessanti relazioni anche naturalmente finanziarie di business.
Assolutamente sì, anche perché tu hai fatto bene a sottolineare la differenza fra il modello di investimento saudita o altri modelli. C'è stato un tempo in cui erano gli oligarchi russi e poi anche i grandi capitalisti cinesi. Il modello statunitense è diverso, si va sempre nella direzione di costruirsi un portafoglio di multiproprietà che comprende società sportive o come dicono loro franchigie di sport diversi, quindi una franchigia del football, una franchigia del baseball o della NBA, e da lì saltare dall'altra parte dell'oceano e acquisire un club calcistico, se possibile, di standard medio-alto per diversificare. E poi si crea questa strana situazione per cui questi asset sportivi vengono comprati e venduti con plusvalenze pesanti. Giusto perché facevamo riferimento ai Los Angeles Lakers, erano già stati acquisiti un anno fa per 10 miliardi di dollari. Il proprietario che li ha rivenduti dopo soltanto 14 mesi per 12 miliardi e mezzo di dollari ha fatto una plusvalenza di 2 miliardi e mezzo di dollari. Quindi il giro è quello e purtroppo dobbiamo abituarci a questi standard.
Purtroppo dobbiamo abituarci a questi standard. Quindi, tu, in soldoni, tu dici che comunque se dovesse andare in porto questo acquisto non cambierebbe di granché, insomma, lo scenario che già è conformato, che già conosciamo, diciamo, nell'ambito calcistico a questi livelli.
Ma non cambierebbe nel senso che la dimensione economico-finanziaria del calcio in Europa, del calcio di vertice, ha preso questa tendenza. Dobbiamo piuttosto chiederci fino a quando potrà durare, cioè fino a quando quella che io considero essere una bolla speculativa continuerà a gonfiarsi. E da parte mia avevo vaticinato che scoppiasse molto prima di
Prima.
adesso, invece continua a gonfiarsi. A questo punto non so se ho sbagliato il vaticinio o se oppure dovrà ancora gonfiarsi chissà quanto.
Ci sarà un botto più grande a questo punto,
Probabile,
quando sarà il
probabile.
momento. Pippo Russo, in chiusura ancora una considerazione, non so se ci possiamo trovare un legame, però l'altra questione di cui si discute, insomma, da quando si sono conclusi i mondiali è naturalmente la questione della FIFA e di Infantino, no? Perché c'è la FIFA che adesso dice no, resta, Infantino resta, e invece ci sono tre confederazioni, tra queste la UEFA, che hanno sferrato un nuovo attacco al presidente della FIFA, auspicandone l'uscita di scena. E tra l'altro dicendo il calcio è la più grande passione condivisa del mondo, non appartiene ad alcun individuo né ad alcuna istituzione. Insomma, questo mi sembra un po' utopico adesso, pensando a quanto abbiamo detto fino a pochi secondi fa.
Direi purtroppo di sì, è utopico nel senso che l'economia e la finanza del calcio stanno andando in tutt'altra direzione. Da parte delle tre confederazioni è stato emesso un messaggio dal linguaggio molto romantico, ma in realtà siamo in presenza di una lotta di potere. Anche queste tre confederazioni stanno facendo una lotta di potere, forse soltanto un po' meno indecente di quella che aveva provato a fare Infantino, ma sempre di lotta di potere si tratta.
E insomma, e poi in fondo a tutto questo resta la passione per il calcio, soprattutto, insomma, per chi lo segue, per chi lo va a seguire anche dal vivo e da vicino. Pippo Russo, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato, insomma, a fare il punto. Vedremo poi in quale direzione andranno queste cose. Magari ancora, ecco, una curiosità, ma Bezos di calcio se ne intende?
Ma credo proprio di no, ma non penso nemmeno che sia una cosa determinante. Si vede la dimensione dell'affare e la dimensione dell'influenza che uno sport come il calcio a livello globale ti dà. L'investimento vale quello.
Pippo Russo, come sempre, è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Everybody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will.
E abbiamo ascoltato Sam Cooke con la sua A Change Is Gonna Come, l'inno al movimento del Movimento per i diritti civili degli afroamericani, composto e interpretato da Sam Cooke nel 1963, inno che ci ha portati alle 17:17, e voi lo sapete, questo normalmente è il momento in cui noi qui a K sgranocchiamo Anacardi.
K.
A 50 anni alcune persone vanno in crisi, altre salgono sul palco del Teatro Dimitri. Stasera infatti va in scena il Teatro Dimitris Vintage Varieté 2026 e andrà in scena questa sera alle 20 a Verso. La particolarità: tutti gli artisti hanno più di 50 anni, si tratta di una formula che giunge quest'anno alla sua terza edizione, e noi ne vogliamo parlare con la nostra ospite che è già in collegamento con noi, Masha Dimitri, ben trovata, buonasera.
Buonasera, ma che bello 17:17, mi piace.
Ha visto. Masha Dimitri, lei è artista teatrale, regista, direttrice del Teatro Dimitri, co-creatrice di questo Vintage Varieté, che intanto, l'abbiamo detto, giunge alla sua terza edizione, quindi è uno spettacolo che funziona.
Sì, e come? Noi siamo felicissimi perché era una sfida che ci siamo lanciati, dato che oggigiorno i giovani ricevono sostegno, i giovani vengono promossi, non sto esagerando un pochino,
certo.
Però qui c'è gente di eccoci.
Non la sentiamo più.
La 70.
Ecco. Aspetti che lei diceva dei giovani, poi diceva invece c'è gente che...
Ah, sì. E ecco, e che poi anche 50 anni poi non riceve più sostegno. Adesso noi abbiamo creato questo Vintage Varieté senza alcun sostegno in più. Cioè noi di quell'età ci lanciamo in queste avventure e ci crediamo e poi funziona.
Senta, e in quanti siete sul palco?
In sei.
Siete in sei. E noi già sentiamo già la sua risata, la sua bella risata. E che tipo allora di comicità, di storie, di personaggi si vedranno naturalmente, così per dare un assaggio e per incuriosire chi è in questo momento all'ascolto?
Sì, allora quest'anno abbiamo con noi anche in scena la Compagnia 2, che lavora, che ha fatto la scuola anche da noi tanti anni fa, lavorano già quasi 25 anni insieme, sono un duo, e loro hanno una comicità proprio loro, che è venuta fuori dal teatro fisico, della clowneria ancora di mio papà, che hanno imparato e si sono sviluppati in un duo veramente molto divertente. E poi siamo Nina, mia sorella, la nostra partner di scena Silvana Gargiulo, io, e questa Valentina di Ascona, che ha fatto Varieté tutta la sua vita.
Che ha fatto Varieté tutta la sua vita. E senta, se dovessimo dire, al di là adesso anche del vostro spettacolo, quelli che sono gli elementi, gli ingredienti, ecco, caratteristici, fondamentali di un Varieté che non devono mancare, quali sono?
Allora, variété già in per sé è la varietà. Dunque, ogni numero diverso dell'altro, sono sempre del show business, un qualche talento, qualcosa. Non è, diciamo, tanto teatrale, è come una scena teatrale, è sul livello di divertimento, che è un livello molto importante oggigiorno, che ci possiamo ancora divertire. Però c'è anche un tocco musicale, mia sorella che fa tutta la musica, a parte un brano, tutta la musica di tutto il varieté, poi ci sono dei momenti poetici, artistici, di giocoleria, di equilibrismo. Per esempio, Valentina fa bilancia un bicchiere su un spillo lungo che tiene in bocca e bilancia il bicchiere su questo ago lungo.
Caspita.
Poi, ecco, ci si può proprio. La cosa bella di un varieté è che anche forse se un numero non piace, ci si può rasserenare che il prossimo numero
cambia.
Forse piacerà.
Quindi ce n'è per tutti i gusti. E, sì. Ancora una curiosità, allora l'età lo dicevamo, quindi dopo i 50, ma quanto, se in qualche modo questo influenza, l'esperienza dei protagonisti e l'età, influenza il contenuto, la preparazione dello spettacolo?
Tantissimo, è fondamentale, cioè è giorno e notte, perché noi veniamo già con tutte le nostre esperienze, con numeri che poi adattiamo anche all'occasione, però bisogna dire, e questo è un vantaggio enorme, che noi abbiamo pochissimi giorni di prova, dato che siamo in autoproduzione, e riusciamo in veramente pochi giorni a mettere qualcosa in scena che la gente pensa che abbiamo provato un mese. Dunque, questo infatti non dovrei dirlo ad alta voce, ma è veramente, cioè, noi siamo fieri di essere capaci di in poco tempo mettere assieme un programma che veramente sta insieme, che poi noi anche, non è che ognuno fa solo i numeri, noi ci integriamo anche nei numeri degli altri. Dunque,
certo.
Ci vuole tempo, ci vuole la disponibilità, ci vuole la flessibilità soprattutto.
E l'attenzione anche, penso, no? A seguire quello che fa l'uno, quello che fa l'altro, a inserirsi, come lei diceva, al momento giusto. E anche insomma, ci ha già fatto venire voglia, Mascia Dimitri, di venire questa sera. Allora io ricordo a chi ci ascolta, il Teatro Dimitris Vintage Varieté va in scena questa sera alle 20 a Verso. Mascia Dimitri, le auguro un buonissimo successo questa sera, buono spettacolo.
Grazie mille. Salve.
A presto. Grazie.
bucket. A diamond in the wind. A broom, a green, a mint, yes, yes, so I won't fail.
Ed era la voce del cantante ghanese Pat Thomas, accompagnato dalla Kwashibu Area Band, con questa loro Odo Ankasa, brano del 2019 che ci ha portati quasi alle 17:29 minuti qui a K.
Leva a vida inteira pra lhe agradecer.
Ed era la voce della cantante brasiliana Rainha con questa sua... scusatemi, della cantante brasiliana Seu con questa sua Rainha. Rainha è il titolo del brano che abbiamo ascoltato e che ci ha riportato in studio qui a K, al microfono con voi questa sera fino alle 18.30, Natascia Fioretti. Voglio ringraziare anche la collega Elisa Rossello che con me lavora questa settimana alle pagine della nostra trasmissione, e poi salutare Elena, Massimo e Roberto che ci scrivono questa sera. Noi proseguiamo in musica fino ai nostri pensieri in libertà e ascoltiamo Soema Montenegro con la sua Toro.
Corre il toro de humo, es viajero sin tiempo, es de lado aguacero y del otro silencio. Pesado, embiste a su paso el geranio, temblora en su cuerpo de acero, abismo me entregó tu aliento, temblora en su cuerpo de acero, abismo me entregó tu aliento.
Me acompaña el destello, la luz, el rayo y el trueno.
E dalle sonorità del Ghana, quelle prima del Brasile, ora abbiamo ascoltato questa cantante argentina, Soema Montenegro, con la sua Toro, brano tratto dall'album Circolo Radiante del 2023. Sono le 17.40 minuti a K ed è tempo, prima mi sono dimenticata, ma in realtà adesso c'è lo spazio del nostro, chiamiamolo così, consiglio letterario, oggi a cura di Andrea Fazzioli, collega e scrittore, tra i volti e le voci esperte di Nero su Bianco, la trasmissione televisiva RSI dedicata ai libri di cui vi stiamo riproponendo alcune pillole, e Fazzioli qui ci parla del fascino e dell'importanza delle piccole cose quotidiane che ritroviamo nel romanzo di Amanda Cross dal titolo In ultima analisi.
Thank you. Perché amiamo leggere i romanzi polizieschi? Perché amiamo leggere in generale i romanzi d'avventura? Perché amiamo la suspense, il brivido, il rischio, restare con il fiato sospeso? Certo, ma io credo che lo facciamo anche perché amiamo il tessuto della vita quotidiana e nei buoni libri, nei buoni polizieschi, nei buoni romanzi d'avventura, al di là del groviglio della trama, mostrano sempre anche il tessuto della quotidianità, le piccole cose di ogni giorno, che sono quelle che più ci appassionano, oltre agli omicidi e i colpi di scena. E molte piccole cose di ogni giorno ci sono anche nel romanzo In ultima analisi di Amanda Cross, scritto dall'autrice nel 1964 e pubblicato quest'anno da Sellerio. È il primo romanzo di una serie di 14, l'ultimo venne scritto nel 2002. È un romanzo ambientato, dicevamo, nella New York degli anni 60, quindi lontano da noi, anche se questa New York la conosciamo molto bene per averla vista in molti film, per averla letta sui libri. È una New York dove le persone fumano un sacco di sigarette, infilano le monetine nelle fessure dei telefoni, dove i poliziotti girano in giacca e cravatta e sono un po' sconcertati di fronte ai primi strani, bizzarri calcolatori dell'IBM. È una bellissima atmosfera e dentro questa atmosfera succede un delitto. Uno psicanalista ha un buco nella sua giornata, un paziente ha disdetto l'appuntamento, esce appunto a correre e quando torna trova distesa sul lettino un'altra sua paziente morta, ammazzata con un colpo di pugnale. La polizia naturalmente sospetta dello psicanalista, è come dare loro torto. E un'amica dello psicanalista, la protagonista della serie, Kate, che aveva consigliato alla paziente di andare dallo psicanalista, si sente in colpa e cerca di risolvere il caso con l'aiuto di un amico poliziotto. Da lì comincia una vicenda con colpi di scena e con momenti di tensione, come è giusto che sia in un romanzo poliziesco. Ma al di là di tutto questo, il bello di questa storia è proprio la capacità di rendere con pochi tocchi, con poche pennellate, un mondo, con tanti piccoli scorci, tante citazioni, tante frasi illuminanti. A un certo punto, per esempio, leggo soltanto una frase, lo psicanalista sta parlando e dice: quando eravamo bambini noi, i poliziotti erano uomini di una certa età che ti dicevano cose del tipo potresti essere mio figlio, poi un bel giorno improvvisamente sono loro che potrebbero essere figli tuoi. Come dire meglio, il passare del tempo, l'arrivo all'improvviso, perché è sempre improvviso, della mezza età. Non c'entra nulla con la trama poliziesca, ma sono questi frammenti di verità a farci appassionare del libro. Poi c'è un colpevole molto intelligente che escogita un piano molto astuto, ma non abbastanza per non essere scoperto. Leggete In ultima analisi di Amanda Cross e tornerete nella New York un po' magica, un po' sgangherata degli anni 60.
E fa davvero venire voglia questa recensione di Andrea Fazzoli. Tra l'altro noi ieri non eravamo a New York, ma eravamo a Milano con Gianni Biondillo, che raccontavamo sta pubblicando su Repubblica, è in uscita tutti i lunedì, il suo romanzo giallo A puntate, e quindi di romanzi gialli abbiamo parlato anche ieri, ma questo è un altro consiglio di cui prendere nota, questo di Andrea Fazzoli, In ultima analisi di Amanda Cross. 17:44 minuti qui a K, noi proseguiamo in musica con Ilaria Pilar Patassini e la sua Architetture lontane.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia. Gli ombrelli che fanno zoom, 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 e l'universo fa boom, boom, boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese. Pioffero languidi giorni, pioffero languidi giorni. Sì, ma io dove ero andato, tutto mi sarei guardato e ne avrei scritto anche meglio di così. Lui era un loden portato da una dolcezza senza rimpianti, da studi classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come uno vuole, vestita come uno vuole. Dei bei sogni, gli dai dei begli anni, gli dai dell'amore rosso, del fuoco nelle sottane, architetture lontane. Contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom, 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 e l'universo fa boom, boom, boom.
Ed era l'omaggio di Ilaria Pilar Patassini a Paolo Conte, perché suo questo brano dal titolo Architetture lontane, contenuto in questo album Canto Conte del 2025, un album che la cantante in arte, Ilaria Patassini in arte Pilar, ha dedicato a Paolo Conte. 17:47 minuti, noi arriviamo ai pensieri libertà in musica con tutt'altro genere e ascoltiamo The Felice Brothers con la loro Jack Reminiscing.
Well, my pa was always in gloom, and his hat was made of raccoon. He was drunk in the afternoon, nearly every day. And his mind was like a trap, where he kept a hand-drawn map. How to get to the Arkansas flats from the lights of Broadway, and the holy men always say we'll meet again someday in that city beyond the stars. Mama.
E l'abbiamo sentito alle 17.30 nel nostro notiziario, la canicola continua, si parlava della sofferenza dei boschi, noi ieri parlavamo della sofferenza dei pascoli, la sofferenza delle mucche e questa mattina leggevo sulla Regione che ad Aquisgrana le prossime 2 settimane si disputano i mondiali tedeschi di equitazione, mondiali che rappresentano l'apice della stagione equestre di quest'anno, quindi un appuntamento importante e non mancano i nostri cavalieri di punta, lo dicevo, ci sono anche gli svizzeri Martin Fuchs e Steve Gerdà, che tra l'altro ha appena vinto a Dublino il Gran Premio Rolex. E il punto che mi interessava mettere in luce parlando di Aquisgrana, intanto nella Renania settentrionale Vestfalia, è che lì fa caldo come qui da noi. E nasce allora spontanea una domanda: i concorsi equestri sono giustificabili con temperature superiori ai 35 gradi? Non si mettono a rischio la salute e la vita dei cavalli e naturalmente dei cavalieri? È una domanda che in quest'estate si sono posti in molti, perché ci sono state tante discussioni scaturite proprio sui social media, non soltanto, anche sui media, in particolare in Germania e in Italia. Ma noi restiamo in Germania, il centro ippico San Giorgio di Münster, ad esempio, ha annullato i suoi concorsi a causa del caldo, con tanto di annuncio sulla sua pagina Instagram, spiegando che le temperature previste rappresentavano un notevole carico per i cavalli e i cavalieri e tutte le altre persone coinvolte. Alcuni circoli ippici della regione hanno invece deciso di non annullare ma di spostare le gare alle prime ore del mattino, dunque di anticiparle, iniziando ad esempio alle 6, quindi molto presto. Altri invece hanno preferito fare comunque le manifestazioni. Infatti, ecco, sì, molte altre associazioni e club equestri hanno deciso dunque di mantenere le competizioni nonostante l'ondata di calore, che sta ai singoli cavalieri decidere se il cavallo può gareggiare o meno. Quindi non sta agli organizzatori decidere se fare o no la gara, ma la gara si fa e poi i cavalieri possono vedere se la sentono. L'emittente tedesca Westdeutscher Rundfunk si è ampiamente occupata della questione, intervistando tra gli altri una dottoressa dell'Università di Medicina Veterinaria di Hannover, che è molto critica a riguardo e dice: sono gli organizzatori a creare le condizioni in cui si svolge una competizione e quindi sono loro anche i responsabili. La biologa ricercatrice del comportamento equino richiama all'attenzione le linee guida del Ministero federale tedesco dell'alimentazione e dell'agricoltura in materia di benessere animale negli sport equestri e dice: in presenza di condizioni meteorologiche estreme per la disciplina sportiva in questione, le competizioni non devono essere svolte, oppure le loro esigenze devono essere adeguate alle condizioni climatiche. Stando poi sempre alla studiosa, questo che cosa significa? Significa intanto garantire sufficienti, ad esempio, zone d'ombra per i cavalli e trasferire le prove nei maneggi coperti. E poi, in linea di principio, gli interessi economici non dovrebbero mai prevalere sul benessere animale. Questo però lo sappiamo. È facile a dirsi, ma molto più difficile a farsi. E non ha bisogno di presentazioni questo singolo di John Lennon, Give Peace a Chance, che poi è stato l'inno del movimento pacifista americano, singolo del 1969. Tra poco, tra qualche istante, sono le 18, noi ci arriviamo con il duo zurighese Samson Phillips e la loro Young Lee. Tre minuti, è tempo dei nostri consigli, rigorosamente con la K, e noi vogliamo segnalarvi un appuntamento domani che si terrà domani 14 agosto a Locarno Film Festival. Si tratta di un incontro speciale con Lee Ranaldo e Lee Singer alle ore 11, un incontro su prenotazione con un limite di 50 persone, ed è un incontro legato alla loro installazione di performance in realtà virtuale in 3D dal titolo Ranaldo Singer Against the Light, aperta alla Factory del Museo Casorella dalle 10 alle 20. Per noi di K questa è l'occasione di tornare sulla figura di Lee Ranaldo, personalità di rilievo, o meglio centrale, nella storia del rock e della musica indipendente americana dall'inizio degli anni 80 ad oggi, in particolare riferimento naturalmente al suo essere stato uno dei Four Sonic Youth fino al loro scioglimento. Noi per parlarne, e subito lo accogliamo, abbiamo in diretta, in collegamento, Carlo Bordone. Ben ritrovato, Carlo.
Buongiorno e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, io lo ricordo, Carlo Bordone è giornalista musicale del mensile Rumore, saggista, collabora con Rolling Stone, tiene conferenze. Allora, noi guardando a questo adattamento in realtà virtuale di Contre Jour di Ranaldo Singer, Against the Light, insomma, questo è un po' una collaborazione, ecco, segna la collaborazione di lunga data tra Lee Ranaldo e l'artista multimediale Lee Singer, è diretto da Fred Riedel e si tratta di un progetto immersivo, quindi che immerge lo spettatore in una performance plasmata dal suono, dalla luce, dalle ombre, dalla chitarra sospesa, che poi alla fine è uno degli elementi distintivi del lavoro. Ma più con la semplice documentazione di una performance dal vivo, si tratta di un'immersione nel paesaggio sonoro e visivo che i due artisti hanno sviluppato nel corso di oltre 3 decenni di esplorazione artistica, dissolvendo i confini tra concerto, installazione e cinema. Allora, Carlo Bordone, partiamo da un ascoltatore di Rete 2 che magari, sentendo parlare di Lee Ranaldo, pensa semplicemente, lo dicevamo prima, al chitarrista dei Sonic Youth. Chi è davvero Ranaldo e perché la sua figura va ben oltre la storia di quella band?
Ma sì, beh, intanto c'è da dire che diciamo, finché camperà, ahimè, Lee Ranaldo non se la toglierà questa targhetta di membro fondatore, ex Sonic Youth, perché oggettivamente ha riempito 30 anni della sua vita, della sua carriera, quindi viene insomma, spontaneo associarlo a quella band, a quella storia. Però, come dicevi giustamente tu, Lee Ranaldo è un esempio di un po' di artista tutto tondo, verrebbe quasi a dire un artista totale, proprio perché anche in questi ultimi, anche prima, anche quando suonava ancora appunto nei Sonic Youth, ma soprattutto in questi ultimi 15 anni dallo scioglimento della band, non è mai stato con le mani in mano, non è stato un giorno fermo e ha esplorato tante discipline diverse, quindi oltre a fare dischi e tra l'altro dischi di generi diversissimi tra loro, anche praticamente di pop rock, dischi più sperimentali, tributi ai Velvet Underground, colonne sonore, sonorizzazioni e cose di questo tipo. E poi appunto sono queste esperienze, queste avventure multimediali, appunto molte in collaborazione con Lee Singer, che tra l'altro penso sia sua moglie o la sua compagna da parecchi anni, e quindi questo è indice di una voracità culturale, di una curiosità culturale che lo ha sempre caratterizzato fin dai lontanissimi ormai esordi nella scena newyorkese della fine degli anni 70. Sicuramente è una figura importante, forse dopo lo scioglimento di Sonic Youth non così in prima linea, in prima fila, no? Cioè, comunque lavora sempre in un ambito alternativo, underground, però sicuramente è importantissimo proprio per questa visione un po' onnivora dove non c'è una distinzione netta poi tra le varie arti, le varie discipline.
Ecco, dicevamo della scena newyorkese, pensando anche all'ambiente New Wave e la scena di Glen Branca, che poi è quella che ha caratterizzato Ranaldo, qui la chitarra, ecco, viene letteralmente ripensata come strumento, anche attraverso accordature, rumore, feedback e gesti non convenzionali. Ma quanto è stata importante quella stagione per trasformare non solo il suo modo di suonare, ma l'idea stessa di cosa potesse essere un musicista nella cultura contemporanea?
Questo è un domandone, sicuramente quel periodo, diciamo il periodo quando i Sonic Youth iniziarono, quindi alla fine per lo cavallo tra gli anni 70 e 80, nella New York artistica, qualcuno direbbe anche artistoide, di quel periodo, quindi la scena dei Loft, Lower East Side, eccetera, eccetera, sicuramente inizialmente lavorando appunto con Glen Branca, con la sua orchestra tra virgolette, ma che a tutti gli effetti era un'orchestra, fatta solo di chitarre che suonavano accordi non convenzionali con scordature, armonici strani e cose di questo tipo, sicuramente ha contribuito, e poi lo farà ancora a maggior ragione con i Sonic Youth, a ridefinire in un certo senso quello che si poteva fare con una chitarra, con le corde di una chitarra. Poi Sonic Youth faranno di tutto, appunto utilizzeranno le scordature, infileranno cacciaviti tra le corde, segheranno i ponti delle chitarre, insomma, per ottenere suoni fino ad allora impensabili, perché ci fosse già stato, per dire, un certo Jimi Hendrix, però l'utilizzo del feedback, del noise, del rumore come elemento costitutivo dei brani, delle canzoni, e questo appunto è stato uno dei grandi contributi che ha dato i Sonic Youth. Però come dire, ripensandoci oggi, vedendo le cose in modo un po' retrospettivo, postumo tra virgolette, si è sempre molto insistito sull'importanza di Glen Branca, della scena no wave newyorkese di quel periodo sui Sonic Youth. Dopo tutti questi anni forse possiamo dire che storicamente hanno fatto molto di più i Sonic Youth per la New Wave e per Glen Branca che non il viceversa. Se non ci fossero stati i Sonic Youth, probabilmente Glen Branca sarebbe rimasto un nome conosciuto forse soltanto ai come dire, agli appassionati, agli aficionati delle sottoculture newyorkesi. La grande idea dei Sonic Youth, la svolta geniale dei Sonic Youth è stato quello di unire queste intuizioni artistiche, questa nuova fisionomia da dare al suono della chitarra, di immergerlo in un contesto rock and roll, perché loro venivano da quel mondo, venivano dal punk, venivano dal rock, anzi dal rock degli anni 70, perché non dimentichiamoci che si chiamavano Sonic Youth, ma quando hanno iniziato non erano poi così giovanissimi. Credo tra l'altro che Lee Ranaldo quest'anno abbia compiuto 70 anni, quindi è un... Quando i Sonic Youth iniziarono era già intorno ai 27-28 anni, quindi non un po' più un teenager, ecco.
E ecco, arrivando all'oggi, allora pensando all'appuntamento locarnese di domani e dunque alla presenza di Ranaldo, attraverso, lo dicevamo, questa installazione video, come possiamo interpretare, ecco, leggere questo suo modo di intendere l'arte e esposto dell'arte nella cultura del XXI secolo? Anche questo adesso sembra un po' un domandone.
Carlo Bordone. Sì, ma sì, domandone per Bordone. Ma forse in realtà c'è da chiedersi qual è il filo conduttore, no, tra le varie esperienze artistiche, tra queste varie manifestazioni appunto di curiosità intellettuale che hanno sempre animato Lee Ranaldo. Dicevo prima, lui è un ragazzo degli anni 70, una delle grandi influenze su Lee Ranaldo è stato i Grateful Dead. Lui era forse tuttora un deadhead, cioè uno che girava da un concerto all'altro dei Grateful Dead, ne avrà visti centinaia, quindi questo gli è rimasto. Nel suo bagaglio c'è la Beat Generation. Ranaldo è anche uno che scrive parecchio, ha fatto libri di poesie, diari, l'influenza di scrittori come Burroughs, di poeti come Allen Ginsberg è evidente. C'è il Fluxus, il movimento artistico radicale degli anni 60. Ecco, lui ha inglobato un po' tutte queste influenze. Però ecco, se volessimo trovare un filo conduttore, forse è questa costante attenzione alla fisicità del suono, ma anche, non solo del suono, anche delle esperienze artistiche. Questa installazione che ci sarà appunto a Locarno domani, se non ho capito bene, sì. È un po' esemplare, no? Cioè tutto viene letteralmente immersivo è un concetto, un aggettivo ormai abusato, però è sostanzialmente questo, cioè tu vieni immerso in un'esperienza tattile, visiva, sonora, e questo un po' caratterizza il modo di vedere l'arte, ma direi anche soprattutto la musica di Lee Ranaldo. A me è successo di vederlo in concerto da solo due o tre volte, l'ho visto con un quartetto in cui faceva musica sperimentale, in cui faceva un accordo ogni 40 minuti, e invece l'ho visto poi anche solo voce e chitarra, in cui suonava le canzoni, suonava su canzoni più pop, diciamo, con cover di Neil Young. E anche in quel contesto così minimo per voce e chitarra mi sono reso conto di quanto fossero importanti appunto gli armonici, le tessiture chitarristiche, il modo in cui le corde vibravano. C'è sempre questa attenzione minuziosa alla fisicità del suono, che è quello che contraddistingueva i Sonic Youth, ma che Ranaldo comunque continua a portarsi dietro anche in queste situazioni, diciamo, più artistiche a 360 gradi.
Quindi fisicità del suono, tessiture chitarristiche, prima dicevamo esperienze immersive, potremmo dire semplicemente che sono esperienze che coinvolgono, ecco, profondamente magari chi assiste, ascolta, è presente. Allora, io ricordo intanto l'appuntamento di domani, 14 agosto, a Locarno Film Festival, questo incontro speciale con Lee Ranaldo e Lee Singer alle ore 11 domani. con questa installazione particolare che abbiamo detto, Ranaldo Singer Against the Light, alla Factory del Museo Casorella dalle 10 alle 20 di domani. E ringrazio Carlo Bordone per essere stato con noi. Però Carlo, dico ancora che, visto che ne abbiamo parlato di Lee Ranaldo, adesso ascoltiamo un brano. Lo dicevamo, abbiamo sottolineato questa sua capacità di passare dal noise, dal rumore più estremo, alla canzone, alla sperimentazione pura, a forme quasi intime e narrative. Allora noi adesso ci ascoltiamo una sorta di ballata dal titolo The Dust Lee Ranaldo End. Carlo Bordone, è stato un piacere, grazie.
Grazie anche per me.
Left on.
Bellissimo brano che però ho annunciato in modo un po' impreciso e quindi rimediamo. Allora era lì Ranaldo accompagnato qui dalla band The Dust, che vede proprio informazione gli ex Sonic Youth, che sono Steve Shelley, Alan Licht e il bassista Tim Lunzel, in questo brano dal titolo Last Night on Earth. 18 e 20 minuti qui a K e siamo un po' in ritardo, e allora vado spedita nell'annunciarvi la pillola, più che la pillola, vi riproponiamo il nostro momento musicale terapeutico, che vede protagonista questa sera Tommaso Soldini, che tra le altre cose ci parla di Roger Rabbit e di Madeleine avariate, ma soprattutto del suo rapporto con la musica. Ascoltiamolo.
Per il nostro momento di senza vergogna abbiamo qualcuno che deve deve dire, insomma, delle cose brutte sui suoi peccati musicali. Oggi è il turno dello scrittore di casa nostra, Tommaso Soldini. Tommaso, ti sei preparato bene?
Non penso sia possibile prepararsi bene per una cosa del genere, però ci ho provato.
Vabbè, la confessione però deve essere sentita, no? Perché questo è il senso del nostro momento, insomma, di confessionale musicale. Tu da dove parti, Tommaso, in generale? Cioè, qual è il tuo rapporto con la musica? Te lo chiedo così preliminarmente.
Allora, il mio rapporto con la musica non è di quelli, diciamo, da studioso, eh? Quindi sono uno che accende la radio più che altro. E che ha diversi dischi ormai comprati tutti in giovane età che ahimè non ascolta quasi più. Anzi, la cosa che mi manca maggiormente, a dir la verità, sono proprio i vinili che avevo da ragazzo. Però nel corso del tempo quella passione lì è stata completamente sostituita dai libri. Quelli non ho smesso né di comprarli né di usarli.
Vabbè, ci sta, insomma, visto che poi tu fai quello, sei uno scrittore, è chiaro che lì c'è molta, molta della tua vita. Però tornando alla musica, come hai scelto questi brani?
Allora, ho scelto questi brani ragionando sulla modalità di raggiungere il concetto di vergogna, perché okay, non è poi così facile, no? E allora ho trovato uno schema che ho adottato, e che è uno schema in due puntate, in due tappe. Cioè, la prima tappa la racconto così, è la tappa, chiamiamola la tappa Roger Rabbit. Cioè, mi è venuta in mente quella scena del film di Rainer, che ha incastrato Roger Rabbit, durante la quale il coniglio è ammanettato nella stanzetta segreta del bar dove lavora la fidanzata di Eddie Valiant, che è il poliziotto del film, che è l'investigatore privato, e c'è il giudice, quello cattivo, che poi si scoprirà essere un cartone animato, che sta cercando Roger Rabbit per ucciderlo, diciamo, per metterlo nella salamoia. E allora, e lì c'è questa scena in cui lui dice: non c'è problema, non dobbiamo distruggere il locale per cercarlo, basta aspettare 5 minuti, perché non c'è cartone animato che riesca a resistere a finire la canzone "Ammazza la vecchia" e poi picchia il bastone sul bancone, e dopo neanche 3 secondi Roger Rabbit infatti distrugge il locale per finire la canzone e gridare "Cool Flip". Ecco, ho dovuto recuperare questo, e ahimè una delle canzoni che mi costringe dunque a finire il testo, no, quando lo percepisco, per fortuna non tutte vergognose, quelle canzoni lì, ma è quella che dice: è il battito animale, batte come non ce n'è.
Mi sembra di conoscerla, Tommaso. Vuoi dire che è questa qui? Fa sentire un po'.
Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte.
Ecco, Tommaso, non è ancora arrivato il momento, ma fra poco arriva, mi sembra di ricordare. Qui dovresti entrare tu, ma fa niente. È come se l'avessi fatto. Cioè, questo dovrebbe essere okay, il momento Roger Rabbit.
Non puoi chiedere tanto.
No, è vero, è molto crudele. Adesso mi ricompongo e andiamo al secondo brano, che ha seguito lo stesso schema più o meno. Siamo da quelle parti lì.
Allora, sì, il secondo brano è stato anche lui, diciamo, per finire il racconto della modalità, dopo la prima parte, Roger Rabbit, c'è la parte Madlena variata, no?
E quindi... Ok.
Cioè, tu ingurgiti un biscotto che ti fa salire dei pensieri non perfettamente meravigliosi. E lì torniamo indietro, se questa era del 93, torniamo indietro agli anni 90, quando io ero sufficientemente giovane per desiderare di diventare un ballerino professionista.
Ah.
E quindi frequentavo le feste al Lido, frequentavo tutti questi posti con il desiderio di muovermi come ci si muoveva allora, quindi una specie di momento di trapasso tra la break dance e la musica techno, no?
Ecco, non ti chiedo fino a che livello sei arrivato, Tommaso, però insomma sentivi abbastanza diciamo sicuro?
È abbastanza chiaro che ho cambiato completamente strada.
Ah, ok, va bene.
L'unica cosa che balla è il polso e la mano, no, ormai, per scrivere la mano, ma il resto, le gambe stanno ben ferme lì. E sì, l'altra canzone è una canzone che da qualche parte, anche questa di Raff, hanno una roba tribale che passa e che io, nonostante tutto, nonostante la vergogna e dunque questa confessione, ammetto che sento ancora bella.
Vabbè, non c'è nessun problema, anzi, uno degli scopi, credo, di questo momento radiofonico è proprio anche dirlo con un certo piacere. Oh, io ho scelto questa canzone perché mi piace, perché significa qualcosa per me. E credo che questa canzone o tante altre canzoni significhino qualcosa anche per tanti ascoltatori, perché, insomma, 1990, penso che diversi nostri ascoltatori si ritroveranno in una situazione del genere, si sono immaginati di essere... non so se al Lido o da qualche altra parte, ma se sentono queste note, anzi questo grido, credo che insomma hanno una specie di riflesso condizionato. È così, Tommaso?
Io penso proprio di sì, sento proprio la gamba che parte, no?
Va bene, allora la lasciamo andare la gamba. Tommaso, grazie mille per essere stato con noi senza vergogna.
Grazie,
e adesso e ci ascoltiamo i CC and Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now.
Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world, and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this groove. Party people in the house, move.
E K è anche questo, ascoltarci Everybody Dance Now, questo brano dei CC Music Factory, e come dicevano Sergio De Laurentiis e Tommaso Soldini, correva l'anno 1990. 18:29 minuti, quasi una manciata di secondi e ci siamo, e dunque tempo di saluti. K come sempre torna domani alle 17 per la puntata conclusiva di questa settimana. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, di una splendida serata, state bene, e se vorrete ci ritroveremo qui domani alle 17 su Rete 2 con K.